Il primo venerdì del mese, ormai da tantissimo tempo, è dedicato ad un appuntamento importante, l'appuntamento con Paolo Stéphane, Fondo Solidarietà Veneto, Fondo Pensione Solidarietà Veneto. Si parla di argomenti davvero importanti anche quest'oggi. Buongiorno dottor Stéphane, ben ritrovato a Radio Più, buon venerdì mattina.
Buongiorno Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori, eccoci qua di nuovo.
Pronti tra l'altro a chiudere un altro anno, perché questa è l'ultima puntata del 2022, ma di questo ne parleremo poi alla fine. Parliamo invece dei mesi scorsi, parliamo di quell'ottobre che ci ha fatto tornare il sorriso. Com'è andata nei mercati?
Sì, beh, in effetti ottobre davvero è stato un mese di positivo, direi non soltanto perché i mercati finanziari sia lato azioni sia lato obbligazioni hanno tirato il fiato rispetto all'andamento particolarmente negativo, tra l'altro proprio del mese di settembre, ma anche perché dopo la risalita di luglio, che è stato un mese veramente molto molto buono, possiamo dire che questo altro mese buono consolida una sorta di stabilità attorno ai livelli che i mercati hanno toccato nella seconda parte dell'anno. Tra l'altro, noi oggi non abbiamo ancora purtroppo i dati definitivi del mese di novembre, perché il calcolo del valore della quota si chiude proprio in questi giorni, ma anche il mese di novembre dovrebbe chiudersi positivamente, quindi probabilmente avremo due mesi di fila buoni che non cambiano gli accenti complessivi di quest'anno veramente molto molto duro, ma di sicuro ci proiettano verso una chiusura d'anno meno pesante di quella che si poteva intravedere insomma un paio di mesi fa. Adesso c'è l'auspicio che, toccando ferro, anche dicembre possa andare bene con il solito si fa per dire, insomma comunque consueto rally di fine anno, in modo tale che ecco si possa chiudere questo anno certamente storto, ma insomma su valori meno drammatici di quelli che si prefiguravano qualche anno fa. C'è da dire che tutto questa particolarità, questo momento così particolare incide certamente sull'attenzione che gli iscritti al fondo pensione di vecchia data diciamo danno, perché magari vedono dei segni meno apparire nella loro app e che erodono i guadagni magari maturati negli anni passati, però guardavamo proprio i giorni scorsi, quest'anno probabilmente supereremo come numero di adesioni quelle raccolte nell'anno precedente che è stato molto buono. Ed è veramente rilevante la quota dei giovani che si sono iscritti, no? Sembra sempre una utopia questa qui, però il 60% circa degli iscritti, dei nuovi iscritti nel 2022 di Solidarietà Veneto hanno mediamente una trentina d'anni e scelgono il comparto dinamico, quindi quello che più di altri subisce la volatilità, e in effetti la scelta possiamo dire è ottimale, perché per loro si prefigura di qui in avanti un percorso di accumulo che, partendo dal basso, probabilmente sarà anche di buona proiezione, insomma, ecco.
Che bella notizia sapere che i giovani guardano al loro futuro e guardano soprattutto a mettere delle basi, delle fondamenta importanti. A me piace sempre fare anche un riferimento alla provincia di Belluno. Va bene anche in questa provincia, anche in questa zona particolarmente dedita al lavoro, Stéphane?
Beh, dedita al lavoro e dedita più di altre, devo dire, anche al risparmio di lungo termine, con una sensibilità, lo ribadisco, lo abbiamo detto tante volte, che è superiore rispetto a quella delle altre province del Veneto. Sarà anche per il fatto che nel bellunese, anche qui, a differenza di altre situazioni, prevale la grande azienda, quindi nella grande azienda c'è la presenza sindacale, c'è una forte possibilità di conoscere quelle che sono le opzioni previste dai contratti di lavoro per quanto riguarda la previdenza complementare, quindi insomma le informazioni camminano un po' più velocemente. Poi forse insomma c'è anche una sensibilità legata alla cultura del risparmio, non lo so. Per esempio, un altro fatto molto interessante è che a Belluno la percentuale dei lavoratori che iscrivono i propri figli come soggetti fiscalmente a carico è la più alta di tutta la regione, per cui sì, a Belluno un po' meglio che altrove in termini di proiezione verso il futuro. È un buon segno, dai.
Torniamo ad ottobre, perché a me piace molto la filastrocca ottobre è generoso, no? Io sono cresciuto a scuola con la filastrocchina ottobre è generoso. Senta Stéphane, possiamo sperare in quello che è il rally di fine anno, nonostante il conflitto che prosegue, nonostante l'inflazione, nonostante la dipendenza energetica?
Come dire, se lo sapessi non farei il direttore del fondo pensione, ma mi dedicherei agli oroscopi e a queste cose qui. Allora, l'auspicio certamente è questo, però vorrei anche dare il giusto tono a queste osservazioni, nel senso che spesso noi ci concentriamo sull'andamento del singolo mese, è giusto farlo per trasparenza, per rendere edotti così i lavoratori su ciò che sta succedendo nei mercati finanziari, però ammettiamo anche che ci sia questo rally, ammettiamo anche che, ne so, che nell'anno a venire i numeri siano positivi e ci si riprenda. Non dobbiamo però togliere lo sguardo dall'obiettivo finale del nostro percorso di investimento, che è il lungo termine, e da questo punto di vista qualche incognita, tu le hai citate, resta, perché appunto il conflitto è in corso e quindi ci mette sotto pressione dal punto di vista della, al di là della situazione geopolitica internazionale, ma rimanendo sui temi economici, sulla stabilità delle catene di fornitura, specialmente per le materie prime energetiche. Questo può comportare per esempio instabilità nei prezzi, che instabilità che poi si riverberano sul nostro portafoglio, perché questo significa inflazione, energia che costa di più. E quindi i punti di domanda restano, uno soprattutto credo sia il fattore centrale che non dovremmo perdere di vista di qui in avanti, il tema della sostenibilità della nostra economia, anzitutto sostenibilità energetica, ossia come possiamo immaginare di poter andare avanti nel modo in cui siamo abituati, sapendo che se domani mattina qualcuno ci chiude il rubinetto del gas o del petrolio, noi chiudiamo tutto qui, chiudiamo le nostre fabbriche e quindi è finita anche la produzione di reddito. Non è inutile poi a quel punto star lì a parlare di risparmio e di pensioni, già, perché sotto questo scenario c'è il rischio anche che si mettano in discussione la stessa tenuta dei sistemi democratici, per cui è inutile, come dire, è utile concentrarsi nel breve termine, ma occorre anche pensare, e di questo credo dovremmo farci coscienza, che ciò che accade fuori dal nostro cortile di casa, in Russia, oppure insomma nelle dinamiche internazionali, non riusciamo a tenerlo fuori dal nostro portafoglio, arriverà, e c'è assolutamente da esigere, mi viene da dire, dagli ambienti politici, anche internazionali, che si faccia qualcosa per far in maniera che i nostri figli possano, come dire, vivere in un mondo economicamente più sostenibile di quello attuale.
Allora, chiudiamo questa parentesi con il motto: dopo la tempesta è tornata la quiete per il momento, anche se insomma andiamo cauti con molto ottimismo, come ci invitava a fare il dottor Stefan. Parliamo adesso dell'assemblea. Lo scorso 23 novembre c'è stato un importante appuntamento.
Diciamo c'è stata l'assemblea del fondo, l'assemblea era stata convocata per l'elezione di un consigliere che ha sostituito un rappresentante dei lavoratori, dei datori di lavoro precedentemente dimessosi, ma è stata anche proprio l'occasione per parlare dei temi che abbiamo citato poco fa, quindi con il contributo del professor Alberto Clò e di due dei nostri gestori dedicati al mondo delle infrastrutture, F2I e Green Arrow, abbiamo affrontato proprio la difficoltà attuale, il tema della sostenibilità dell'economia, soprattutto quella del nostro paese, così dipendente dalle fonti energetiche fossili in questo momento, ma abbiamo provato anche a immaginare quale possa essere il contributo che attraverso un fondo pensione si può dare alla innovazione del nostro sistema economico, perché in effetti, sai, il fondo pensione è investitore di lungo termine, quindi attraverso gli investimenti che il fondo pensione fa si può costruire l'infrastruttura economica di cui beneficeranno i nostri figli, per cui ecco, e questo credo sia un tema veramente da sottolineare e da spiegare a chi lavora e versa nel fondo pensione. Spesso si dice: ma cosa posso fare io, per cosa conto? Io non conto niente da solo. Certo, nessuno di noi con i suoi 3 euro di risparmi conta nulla, ma quando tu fai parte di un'associazione come è un fondo pensione che raggruppa 100,000 persone e ha 2 miliardi di patrimonio, ecco che puoi esprimere la tua voce anche in quella che si dice democrazia economica, e puoi attraverso le risorse del fondo pensione orientare l'economia da un verso o dall'altro, avendo a riguardo che cosa? Il futuro dei nostri figli, di nuovo, perché è lì che dobbiamo guardare, superando il breve termine, superando gli orientamenti e i momenti politici, ma avendo una responsabilità, come si dice, c'è stata data una terra in eredità, la dobbiamo lasciare lì per i nostri figli, possibilmente meglio di quello, ad un livello migliore di quello che abbiamo avuto noi, insomma, ecco.
Ci sono importanti novità per quanto riguarda la manovra 2023 dal governo, novità anche dei vuoti ci mancherebbe, ma partiamo dalle novità, partiamo in particolare da quota 103, che ne pensa Stefan?
Beh, come dire, 103 è peggio di 100, è meglio di 106. Come dire, cos'è questo 103? È la possibilità data, che sarà data, vedremo fino a quando, di andare in pensione con una pensione, diciamo così, riconducibile alla vecchia quota 100 come idea, una pensione simile che richiama l'idea della pensione anticipata, vecchia pensione di anzianità, e che dice, boh, se hai fatto 41 anni di contributi, a 62 anni puoi andare in pensione. Prima, diciamo, dei 42 anni e 10 mesi della Fornero, che sono legati tra l'altro anche a una che sono slegati dall'età anagrafica. Quindi può anche essere che una persona che ha 42 anni e 10 mesi vada in pensione prima dei 62 anni, se ha iniziato presto a lavorare. Quindi il messaggio qual è? È una opzione che potrebbe essere utile a qualcuno, specialmente a chi magari, avendo iniziato a lavorare non prestissimo, si trova a dover aspettare un'età più elevata per l'uscita, per l'accesso alla pensione. È uno degli interventi che fa il paio con un altro intervento, se vogliamo, di segno diverso, ossia è stato previsto che per chi maturasse i requisiti appunto per accedere alla pensione, ma decidesse di rinviare il momento in cui si va ad accedere alla pensione, ecco, quindi rimango al lavoro, posso godere di un beneficio contributivo perché mi scontano l'obbligo, diciamo, di versare circa il 10% del mio lordo all'INPS in termini contributivi, per cui, diciamo, rimango a lavorare, ho una retribuzione che a parità di condizioni aumenta lordo su lordo di un 10% circa. Quindi ognuno farà le sue valutazioni da questo punto di vista. Qualcuno dice, sì, però versi meno contributi, la pensione dell'INPS ti arriva dopo, ma rimane ferma all'importo che avevi fotografato nel momento in cui avevi maturato il diritto, quindi non c'è piena convenienza. Naturalmente qui si vanno a contemperare interessi, situazioni diverse. Sapete che, insomma, sentiamo tutti i giorni da lavoratori nelle più svariate aziende che c'è una difficoltà molto molto profonda a trovare personale nei lavori più disparati, laureati negli ospedali, edili, elettricisti, chi più ne ha più ne metta. Quindi c'è una carenza di manodopera su diversi fronti. E quindi con questa iniziativa probabilmente si punta un po' a cercare di mitigare le difficoltà che ci sono. Nella riforma altri due passaggi mi sento di riprendere, ossia la definizione delle rivalutazioni dei valori delle pensioni per i pensionati, che magari soprattutto per i redditi alti potrebbe non essere quella auspicata, e la decontribuzione, quindi la riduzione dei contributi dovuti dal lavoratore all'INPS, che di un 2% circa. Questa è una misura che si combina con le misure già introdotte dal precedente governo e che ha un effetto sul netto, sulla busta paga netta. Sottolineo che questo tipo di novità, questa riduzione dei contributi, non va a pregiudicare poi in prospettiva il valore della pensione. Uno dice, verso meno contributi, allora ho meno pensione alla fine? No, perché interverrà lo Stato sostanzialmente per tappare questa palla. Ecco, vediamo che tipo di effetti potranno avere queste misure. A nostro modo di vedere c'è un fatto in prospettiva che va considerato, cioè la demografia mette sotto pressione i sistemi pubblici, quindi c'è da fare i conti con una certa aleatorietà, ecco, in prospettiva, insomma.
Tra l'altro, ironia del destino vuole che si sia parlato di tutto questo nel giorno in cui veniva a mancare Roberto Maroni, perché era stata reintrodotta quella misura della decontribuzione del 10% proprio da Maroni, sì. No?
Sì, tra l'altro Maroni era, magari non è ricordato per questo, ma io lo ricordo bene, perché la legge 252 del 2005, che ha il decreto legislativo che praticamente disciplina tutt'oggi la previdenza complementare, è stato appunto, era anche detto decreto Maroni. Che dire, una coincidenza, diciamo, mi permette di ragionare un po' in prospettiva. Se i sistemi previdenziali saranno assoggettati all'aleatorietà in ragione delle variabili demografiche, crediamo che un maggior senso di responsabilità, un crescente senso di responsabilità da parte dei cittadini, che comincino a vedere la pensione non più soltanto come un diritto, ma come un progetto, un qualche cosa da costruire, sia necessaria. Ma tutto sommato i numeri e quello che registriamo, soprattutto in provincia di Belluno, ci dicono che sta già accadendo, insomma.
Stiamo per arrivare alla fine dell'anno, stiamo per arrivare a dicembre. Proviamo a fare un bilancio, anche se siamo ancora lontani dalla conclusione di quest'anno, Stefan, siamo quasi in conclusione, quindi cerchiamo di capire cosa dire ai vostri associati, soprattutto cosa dire a chi è vicino al fondo, al vostro fondo.
Allora, beh, diciamo, per tirare le somme dell'andamento di quest'anno dovremo certamente attendere i dati di dicembre, che non so se riusciremo a raccogliere in tempo per la prossima trasmissione di avvio d'anno oppure per quella di febbraio, ma ad ogni modo di sicuro l'anno 2002 può essere sicuramente considerato come il più difficile in termini complessivi dal punto di vista finanziario della storia del Fondo Pensione Solidarietà Veneto, con, e non solo del Fondo Pensione Solidarietà Veneto, del risparmio in generale in Italia, per i motivi che sono stati già identificati. Da rilevare, ecco, anche questo è un tema, che non solo c'è sarà, si chiuderà un anno critico per i rendimenti negativi, ma è un anno critico anche per l'inflazione elevata. L'inflazione sappiamo che erode comunque il risparmio, erode il potere d'acquisto, eccetera, eccetera. È un anno però di cambiamento, e vorrei dire un anno nel quale bisogna cominciare a essere costruttivi, perché il pessimismo fine a se stesso non ha senso, non ci porta da nessuna parte. Abbiamo individuato in quest'anno delle criticità, soprattutto quella legata alla sostenibilità, e da qui bisogna costruire, dedichiamo il nostro impegno anche finanziario alla sostenibilità. Chi parte oggi in un progetto di risparmio ha delle possibilità, ha delle buone possibilità. Parlando in maniera strettamente finanziaria, compra azioni a prezzi più bassi rispetto a un anno o due fa e compra obbligazioni che rendono di più. Questa è una buona notizia, ma la condizione necessaria affinché tutto ciò si tramuti in un risultato positivo da qua a 4, 5, 10 anni è l'avanzamento di alcuni, il miglioramento di alcuni scenari. Se la politica, l'economia saprà costruire credibilità rispetto alla sostenibilità della stessa dell'economia da qua a qualche anno, allora questo scenario si tramuterà sicuramente in un'occasione di crescita, altrimenti no. Ecco, quindi che siamo tutti impegnati in questa chiusura d'anno per voltare pagina in maniera costruttiva. Dipende dalla politica certamente, ma dipende anche probabilmente da ciascuno di noi.
Caro dottor Stefan, siamo arrivati ai saluti, questa è la trasmissione di fine anno, questa è la trasmissione che ci porta a Natale, questa è la trasmissione nella quale lasciamo a lei il microfono per i saluti e gli auguri finali.
Beh, io immagino, ecco, che se qualcuno mi ha ascoltato durante questa annata insieme a te e ai colleghi, spero possa aver avuto qualche buona indicazione per la gestione, ecco, del proprio risparmio. Dunque l'augurio che faccio anzitutto è che si possa voltare la pagina nel migliore dei modi per quanto riguarda l'attività del fondo nel 2023, ma faccio anche un augurio di salute che insomma è importante per queste feste natalizie, che spero ognuno di voi e di noi possa passare con serenità nell'ambito delle proprie famiglie. Quindi auguri a tutti gli ascoltatori bellunesi di Radio Più.